E quando sono le 9:15, iniziamo come ogni mattina dalla lettura dei giornali, andando a vedere insomma un po' una carrellata dei primi titoli. Vediamo che più o meno insomma i primi titoli si alternano tra chi mette al primo posto la situazione internazionale riguardo alla guerra, l'incontro più o meno mancato tra Biden e Putin. Vedremo insomma letture diverse di quale è lo stato della trattativa, diciamo, di pace. E dall'altra le bollette, quindi la manovra finanziaria, su tutte le prime pagine, quasi tutte le prime pagine, troviamo anche quello che riguarda l'attentato ad Atene, così viene definito, a una diplomatica italiana, che si tratta di Susanna Schlein, almeno insomma questo viene scritto. E come dire, il pretesto per ritirare fuori, in termini non certo utili alla situazione carceraria di Cospito, insomma quella che senza posa dal 69 a oggi viene sempre chiamata la pista anarchica.
Feel you aching. None of this was written in stone. There is nothing we're forbidden to know. And I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station. 'Cause I can see your faces. There is so much peace to be found in people's faces. I saw it roaring. I felt it clawing at my clothes like a grieving friend. It said there are no new beginnings until everybody sees that the old ways need to end.
Segnaliamo anche subito la prima pagina del Sole 24 Ore, del giornale di Confindustria di oggi, che invece ha un titolo che riguarda direttamente Roma. Parte il termovalorizzatore, questo è il primo titolo del Sole 24 Ore. Pubblicato l'avviso di gara per realizzare l'impianto da 600.000 tonnellate, il 2 marzo l'apertura delle buste, l'obiettivo è un progetto da Archistar. È partita la corsa per il termovalorizzatore di Roma. È stato infatti pubblicato l'avviso pubblico esplorativo, la gara per le manifestazioni di interesse con cui le aziende dei rifiuti possono candidarsi alla prima fase della selezione. Non è scritta nei documenti di gara, ma è sottesa l'aspirazione a una forte qualità architettonica del progetto. Cosa voglia dire sottesa? Lo sa Jacopo Gilberto del Sole, del Sole 24 Ore, e dice questo perché, come il sindaco di Roma volesse dare all'impianto un elemento di forte qualificazione estetica, come è avvenuto per alcuni grandi impianti europei. La presenza di architetti di fama internazionale sarebbe uno dei punti qualificanti. Il costo previsto del grande impianto è da 600.000 tonnellate l'anno, è attorno ai 700 milioni di euro. Tutti a carico di chi costruirà e gestirà l'impianto, con la formula della finanza al progetto. Questa è l'apertura del Sole.
But our age is rage sinking to beige. And yes, our children are brave, but their mission is vague. Now, I don't have the answers, but there are still things to say. I stare out at my city on another difficult day, and I scream inwardly, when will this change? I'm beginning to fade, but my sanity saved.
E dal Sole passiamo al Corriere della Sera. Biden, Putin, dialogo a ostacoli. Il Cremlino replica al presidente americano che lega i colloqui al ritiro russo. Mattarella, un bivio tra guerra e pace. Lo zar tratta fatto, ma non alle condizioni degli Stati Uniti, Michel, presidente del Consiglio europeo, la scelta sui negoziati spetta a Kiev. Questa una lettura possibilista da parte del Corriere, ed è un possibilismo che non viene insomma condiviso da tutti i giornali. Per esempio il Manifesto titola su questo argomento: Biden-Putin finito prima di iniziare. Per incontrare il presidente americano Joe Biden, Putin pretende che riconosca le province ucraine che Mosca considera russe. Per incontrare il presidente russo, Biden pretende che ponga fine alla guerra. L'improbabile incontro Biden-Putin è vissuto solo sui giornali ed è morto ancor prima di nascere, seppellito ieri in via definitiva dal portavoce della Casa Bianca John Kirby. Biden non ha alcuna intenzione di parlare con Putin ora. E andiamo avanti però con la prima del Corriere, che dedica una buona parte della sua prima pagina alla geopolitica internazionale. L'editoriale di oggi di Danilo Taino, così, è un articolo direi dal sapore d'esaltazione nazionalista, se per nazione vogliamo intendere il sedicente occidente, sedicente democratico. La forza dei valori è il titolo. Dice che a primavera scorsa, quando appunto era appena iniziata la guerra russo-ucraina, sembrava, scrive Taino, che l'Occidente e i suoi valori avessero imboccato il viale del tramonto. Oggi invece dice che c'è stato un ribaltamento, i regimi autoritari sono in serie difficoltà, in qualche caso vacillano e le società libere non mostrano un encefalogramma piatto. Questa è la lettura appunto Danilo Taino, che poi continua a pagina 40. Dice: il Cremlino non è riuscito a annientare lo Stato ucraino. In Iran, e qui si mette tutto insieme, Russia, Iran e Cina, e il movimento delle donne non isolate che si ribellano alle impostazioni del regime dell'Ayatollah è un fenomeno che ha sorpreso il mondo e fatto vacillare il sistema oscurantista. Dice anche, se non è detto, scrive Taino, che in Russia, in Iran siamo vicini a un cambio di regime o che Mosca ammetta il fallimento, ma emergono le debolezze strutturali di questi regimi. E poi tira dentro anche la Cina con le manifestazioni in numerose città che dice erano del tutto inattese, inimmaginabili fino a poco tempo fa. Su questa inimmaginabilità delle manifestazioni in Cina forse insomma si potrebbe dire qualcosa, perché in realtà negli ultimi anni, pur non raccontate minimamente quasi da nessuno nel mondo, ci sono state insomma proteste, lotte, mobilitazioni nelle fabbriche, nelle zone economiche speciali, insomma in tante situazioni che riguardano lavoratori e lavoratrici cinesi, e adesso insomma queste rispetto alla conculcazione insomma della libertà di movimento legata al Covid. I'm only human after all, I'm only human after all, don't put the blame on me. Poi c'è un riquadro che riguarda sempre la Cina, che riguarda la visita appena conclusa del presidente del Consiglio europeo Michel in Cina, appunto. Giusto vedere Xi, l'Europa tutela interessi e valori. Il titolo è preso da un virgolettato, l'intervista è di Francesca Basso. Sentirò gli stati membri senza ambiguità, il nostro sostegno all'Ucraina. È la porzione di testo che viene scelta per la prima pagina. Appunto Michel è appena tornato da Pechino e la missione in Cina era indispensabile che avvenisse ora. C'è una guerra in Ucraina, una minaccia nucleare, il rischio di una terza guerra mondiale, e la Cina è un attore globale estremamente importante, membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ha dei legami con la Russia. L'Unione Europea ha interessi economici rilevanti, è un legame per le catene di approvvigionamento. L'Unione Europea deve portare i suoi interessi e i suoi valori, ed è quello che ho fatto fatto nel quadro tradizionale dei trattati, spiega Michel. Dice: al Consiglio europeo di ottobre ho aperto un dibattito strategico che mi ha permesso di misurare la posizione di 27 stati membri sulle relazioni tra Unione europea e Cina e di essere un portavoce pertinente. Quanto ai risultati sulla guerra in Ucraina, ho evidenziato le menzogne russe e spiegato la posizione dell'Unione europea. Ci sono stati piccoli passi di grande valore e ancora una volta il presidente cinese ha condannato la minaccia nucleare, ha indicato che è falso che la Cina ha fornito o che fornisce armi alla Russia. È stata anche l'occasione per rilanciare il dialogo istituzionale sui diritti umani. Sulle proteste legate al Covid ho ribadito che per l'Unione Europea il diritto di manifestare è un diritto fondamentale. Questo è quello che vi leggeremo da questa intervista. Per quanto riguarda poi la prima pagina ancora del Corriere, troviamo sulla spalla destra tutte invece notizie dagli interni. La prima riguarda la morte di Rebellin, morto appunto in bicicletta, schiacciato da un tir. Rebellin, il camionista, l'ha guardato a terra, poi è fuggito con il tir. Identificato in Germania, il camionista che ha ucciso Rebellin è sceso dal tir, l'ha visto agonizzante ed è fuggito. Anni fa gli avevano ritirato la patente, è libero. Berlino non ha il reato di omicidio stradale e quindi fin qui insomma non è stato fermato dalle guardie tedesche. E su questo insomma le persone che muoiono in strada in questi giorni, dietro alla morte di Rebellin c'è un po' più di attenzione anche da parte dei media, per esempio rimanendo sul Corriere ma saltando alla cronaca romana, troviamo sulla prima pagina il primo titolo: morte di Valeria, l'ipotesi asfalto. La donna era in scooter con un cucciolo di cane, improvvisamente è finita contro un albero a Caracalla. Sequestrato il tratto di strada sconnesso dove ha perso la vita l'imprenditrice Sebastiani. Prima svolta nelle indagini appunto sulla vita e sulla morte di Valeria Sebastiani, 39 anni, imprenditrice di un'azienda che preparava cocktail, che nella notte di mercoledì scorso ha avuto un tremendo incidente in Viale delle Terme di Caracalla. I vigili urbani hanno sequestrato un tratto di strada di circa 80 metri in direzione di piazza Numa Pompilio. Ci sono crepe, avvallamenti e dossi causati dalle radici degli alberi accanto al marciapiede dove è finito lo scooter della vittima. Questo insomma è una causa di morte a Roma, purtroppo, che si ripete lo stato del fondo stradale. Ma per rimanere sullo stesso argomento, che appunto ha un po' più di spazio in questi giorni, troviamo anche la prima long page di ANSA di questa mattina: auto fuori strada in Umbria, 4 i giovani morti. Si parla della zona dell'Alto Tevere Umbro, un incidente stradale nella notte, viaggiavano appunto tutti sulla stessa auto che è finita fuori strada, ma insomma la ricostruzione per ora si limita a questo. Tornando alla prima pagina del Corriere, troviamo poi quello che riguarda invece il dibattito interno sulle misure economiche. Super bonus al 110, l'idea della proroga. Questo è il titolo dell'articolo di Enrico Marro, che poi troviamo all'interno a spiegare insomma che il bonus, il termine per la presentazione della CILAS per accedere al super bonus era scaduto il 25 novembre, adesso pare che il governo lo voglia far slittare al 31, aggiungendolo al decreto aiuti quater all'esame del Senato. Si parla poi di misure a sostegno di federazioni, associazioni e società sportive, che praticamente misure che consentirebbero il pagamento a rate dei contributi dovuti, che però tratta sempre di pagarli. E in materia di super bonus ci sono altre due richieste: lo sblocco della cessione dei crediti attraverso la compensazione con l'F24 e l'aumento del tetto di reddito per ottenere la agevolazione sugli edifici unifamiliari. Il ministro Giorgetti, che insomma ieri ha audito sulla manovra dalle Commissioni Bilancio ha sottolineato che c'è un monte di lavori in pancia al super bonus, che certamente produce una spinta per il settore dell'edilizia, ma che con il combinato disposto di un PNRR pienamente implementato rischia di creare un problema di offerta. Quindi insomma una risposta tutta tecnica e poco politica da parte di Giorgetti. L'altra notizia in prima pagina è l'intervista al ministro Urso, che vi ricordo è Adolfo Urso, è ministro dello sviluppo economico, il piano dello Stato per le aziende a rischio, vertici, cassa depositi e prestiti, lavorava assieme su tanti dossier. Poi parla di Lukoil, che dice che non sarà nazionalizzata, e dice: quando lo Stato indica il semaforo rosso per motivi di sicurezza nazionale, nel compenso ha il dovere di fornire strumenti alternativi. Quindi abbiamo anche questa intervista, che magari la vedremo più avanti, ma poi a centro pagina l'altra notizia del giorno, una notizia che viene sicuramente, se non ingigantita, gli viene dato moltissimo spazio su tutti i principali giornali. Qui è la fotonotizia. La foto ritrae la consigliera dell'ambasciata italiana in Grecia, Susanna Schlein, attacco alla diplomatica italiana, è il titolo dell'articolo di Salvia. E poi salva per miracolo la pista anarchica, subito così, sbattuta in prima pagina a corredo dell'articolo invece di Alessandra Muglia. Il Corriere dedica a questo dedica due pagine, pagina 8 e pagina 9. A pagina 8 troviamo appunto la cronaca: Atene, attentato alla diplomatica Schlein, salva per miracolo la pista degli anarchici. Quindi insomma la cronaca, ma la parola anarchici si fa campeggiare insomma con un largo titolo. C'è il racconto da dentro la casa della funzionaria: dormivamo lo scossone e le fiamme, ma ora non dobbiamo avere paura. Andiamo a vedere insomma, per raccontare una raffica di botti nel cuore della notte, l'hanno ridestata bruscamente, uno sguardo sotto casa, fiamma, fumo, la sua auto ridotta a carcassa, detriti tutt'attorno e delle persone che tentavano di incendiare anche un'altra vettura. È stata una notte da incubo, questo insomma quello che è successo. Tutti i giornali ricordano che Susanna Schlein è la sorella di Elly Schlein, attualmente in Parlamento, prima vicepresidente della regione, prima ancora eurodeputata, candidata a essere la prossima segretaria del Partito Democratico, autocandidata direi. Tutti insomma ricordano questo fatto, che insomma non ha grandissima attinenza, se non per ricordare che in Italia, come dire, molto spesso le famiglie che gestiscono il potere in vari ambiti sono un po' sempre quelle. Detto questo, appunto la cronaca si fa molto ampia, due intere pagine, e troviamo poi affidata alla penna di Fiorenza Sarzanini, quindi una delle penne più autorevoli insomma secondo loro del Corriere della Sera, la rete che invoca azioni dirette, timore per altri obiettivi italiani, l'offensiva internazionale contro il carcere duro per il leader insurrezionalista Cospito. Quindi viene tirato fuori il nome di Alfredo, e la foto a corredo di questo articolo è un manifesto degli anarchici nei giorni scorsi a Atene, perché insomma il tentativo delle forze dell'ordine greche, ma soprattutto della politica italiana, perché ha preso parola Piantedosi e poi prendono parole i giornali, è quello di ricollegare quanto successo nella notte a Atene a Le mobilitazioni per Alfredo Cospito. L'ordine è rimbalzato via web per settimane con operazioni dirette dove come ognuno può. L'obiettivo è esplicito: protestare contro il decreto che ha disposto il carcere duro previsto dal 41 bis, quello che si applica a terroristi e mafiosi. Quindi Sarzanini ci ha già detto da che parte sta. Per lei il 41 bis è un regime che va bene, evidentemente questo non è così per noi, non va bene assolutamente per Alfredo, ma non va bene per nessuno. Perché il 41 bis è tortura e non ci stancheremo di ripeterlo, quindi nessuno, né mafiosi né nessun altro, né nessuna persona deve essere torturata dallo Stato. Qua si dice appunto il decreto che ha predisposto il carcere duro per Alfredo Cospito, l'anarchico di 57 anni condannato all'ergastolo che da oltre un mese, cioè dal 20 ottobre diciamo noi, fa lo sciopero della fame e così dice c'è chi è, e qui si mette insieme tutta una serie di azioni dando per scontato che quello che è successo a Atene sia per forza da inserire qua. Dice così: c'è chi è salito su una gru a Milano, chi ha imbrattato con scritte di vernice rossa il tribunale di Genova, chi in Oregon negli Stati Uniti ha compiuto un atto contro una multinazionale e l'ha poi rivendicato su un sito internet italiano. Ma è stato un attacco, l'attacco di ieri contro Susanna Schlein, prima consigliera dell'ambasciata a Atene, a far salire il livello della minaccia. Quindi Sarzanini non ha dubbi, per quanto gli inquirenti dicano che forse lei scrive che questo atto è collegato a questa campagna e fa alzare il tenore della protesta. Lei dice: gli investigatori ellenici non sembrano avere i dubbi, convinti della matrice anarco-insurrezionalista e della strategia per sostenere Cospito in vista della decisione dei giudici di Roma che arriverà nelle prossime ore. Ieri il ministro degli esteri Tajani volava in Grecia per un incontro con le autorità di governo. Il ministro dell'interno Piantedosi incontrava al Viminale il collega greco e questo avvalorava il sospetto che la scelta dei tempi non sia stata casuale per chi ha incendiato l'auto della diplomatica, ma poteva provocare conseguenze ben più serie. Ovviamente si dice che volevano vittime, perché questo è sempre la deduzione che in questi casi viene fatta dalle forze dell'ordine. Dice: una seconda Molotov è stata piazzata sotto la seconda vettura di Schlein, parcheggiata vicino all'impianto del gas dell'abitazione dove vive col marito e i figli. Se fosse esplosa poteva uccidere, avrebbe potuto, direi io. E i greci hanno già disposto una vigilanza rafforzata presso le sedi delle autorità diplomatiche italiane. Da Roma si è deciso di potenziare il contingente di carabinieri in servizio in ambasciata e impegnati nei servizi di scorta. Poi questo articolo di Sarzanini dedica un paragrafo al 41 bis. Cospito ci racconta di nuovo quali sono state insomma le condanne di Alfredo Cospito, che lo ha portato al carcere, non al 41 bis, cioè aver gambizzato Adinolfi, l'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, e poi dei pacchi bomba del 2006 esplosi insomma nei pressi della scuola allievi carabinieri di Fossano, questi fatti per cui è stato condannato. Specifica bontà sua Sarzanini: non ci furono persone ferite o vittime, ma la contestazione era di strage contro la sicurezza dello Stato. Nel maggio scorso la ministra della giustizia Marta Cartabia decide di modificare il regime cautelare disponendo il 41 bis nel carcere di Sassari perché, e qui c'è il virgolettato alla motivazione, il detenuto è in grado di mantenere contatti con esponenti tuttora liberi dell'organizzazione eversiva di appartenenza, contestando in particolare alcuni scritti di Cospito. E su questa applicazione, ripeto, noi siamo contrari al 41 bis, lo riteniamo tortura per tutti e tutte, ma sull'applicazione in particolare del 41 bis a Cospito c'è stata una mobilitazione che ha riguardato anche, insomma, intellettuali, giuristi, citiamo Manconi per esempio, proprio perché è un dispositivo che non sembra assolutamente motivato per Alfredo, al di là del fatto che possa essere motivato con qualcuno. E continua l'articolo di Sarzanini dicendo appunto che le è stato assegnato il 41 bis perché avrebbe inviato a pubblicazioni dell'area anarchica, ma anche perché l'associazione eversiva alla quale il detenuto appartiene è tuttora operante sul territorio, in particolare risulta dedita alla commissione di gravi delitti. Sempre un virgolettato dalla scritto di Cartabia, considerazioni che il difensore Flavio Rossi Albertini contesta nel ricorso depositato a Roma, evidenziando sia l'insussistenza dell'associazione criminale terroristico eversiva, sia come i comportamenti di Cospito siano al massimo una propaganda sovversiva violenta che il legislatore ha considerato non più punibile. Dal 20 ottobre Cospito fa lo sciopero della fame e ha già perso più di 20 kg. Per lui si sono mobilitati appunto avvocati, intellettuali, politici. Di applicazione arbitraria e irrazionale del 41 bis ha parlato l'ex senatore PD Luigi Manconi, che poi ha rivolto un appello al direttore del DAB Renoldi. So che in tanti, anche intellettuali e personalità autorevoli, si sono mobilitati contro l'ingiustificatezza delle misure di detenzione a cui sono sottoposto, qualcosa che per me è impossibile da accettare e che continuerebbe a farmi sentire murato vivo in carcere, aveva detto nei giorni scorsi Alfredo Cospito. E ieri l'avvocato Rossi Albertini ha voluto evidenziare come la quasi totalità dell'iniziativa di solidarietà sono state legittime e legali, e seppure hanno travalicato il limite sono state forme di scarsissima offensività giuridica. Facciamo sviluppare le indagini e agiamo con razionalità, ha aggiunto. E consapevole che le azioni violente potrebbero pesare negativamente sulla decisione dei giudici di Roma, e questa sembra quasi, insomma, Sarzanini va verso questa indicazione. Quotidianamente in queste aule uomini togati decidono della libertà altrui, della vita e della morte di migliaia di persone che per scelta o necessità si sono sottratte alle leggi di uno Stato che quotidianamente sfrutta, affama, avvelena, è il messaggio apparso sui siti di matrice anarchica alla vigilia dell'udienza di due giorni fa. E qui, insomma, Sarzanini ci dice che queste parole adesso sembrano una minaccia, una lettura molto pesante questa del Corriere per quanto riguarda appunto quanto è successo a Atene. E dal Corriere passiamo subito alla Stampa, che come secondo titolo campeggia molto grande anche qui sulla prima pagina: attentato a Atene, la pista di Torino. E ora, tenendo conto, insomma, che la Stampa è il giornale di Torino, tenendo conto che anche, insomma, quello che succede intorno alla procura di Torino, l'affondo è pesante, anche perché se poi andiamo a vedere il giornale all'interno, in realtà non si parla di qualcosa che riguarda gruppi in specifico torinesi, ma si fa riferimento a un incontro che c'è stato a Torino. Il titolo però, come dire, sembra tirare l'attenzione delle forze dell'ordine su compagni e compagne torinesi. E in prima pagina troviamo appunto l'incipit dell'articolo principale, che è di Letizia Tornello, che comincia con le parole della testimonianza del marito di Schlein. In retroscena, per la firma di Fama è peggio che l'offensiva anarchica contro il carcere duro, qui si tira insomma in ballo appunto anarchici e anarchiche, e poi terrore all'ambasciata addirittura di Francesco Livo, che parla di minacce da settimane. L'andiamo a vedere subito per confrontarlo con quanto abbiamo letto sul Corriere. Terrore a Atene, il grande titolo di pagina 2, a fuoco l'atto della diplomatica Susanna Schlein, tutti sospetti sugli anarchici italiani nella capitale greca, viva per miracolo, ovviamente fa riferimento a Susanna Schlein, il marito poteva bruciare la casa, ci sono foto dei pompieri, della macchina bruciata, eccetera. E qua poi si racconta nuovamente, si raccontano appunto i fatti, almeno così come ci vengono raccontati, delle due macchine, una andata a fuoco e una no. Dice la seconda auto non è saltata in aria perché per fortuna la Molotov non è scoppiata. Finora non c'è stata una rivendicazione ufficiale dell'attentato, questo Tortello bontà sua lo scrive, ma gli inquirenti greci ritengono probabile la pista anarchica. Insomma, vi ricordo che in prima pagina, nel titolo invece si dice tutti i sospetti sugli anarchici, qui si dice che è probabile. E la galassia dell'anarchismo greco, che ha cuore, che ha il cuore storico nel quartiere ateniese di Exarchia, è collegato da una rete ideologica ed operativa molto stretta a quella italiana. Da giorni aveva preso di mira la nostra ambasciata ad Atene, seminando scritte fuori dal palazzo. Mercoledì scorso ha organizzato una manifestazione di solidarietà ad Alfredo Cospito. Qui nuovamente insomma si racconta dal loro punto di vista chi è Alfredo, contro il regime del 41 bis e il carcere duro. Poche ore prima dell'incendio sotto l'abitazione di Schlein, l'assemblea aperta agli anarchici greci, così si firmano, ha diffuso un comunicato in cui inneggia la rivoluzione anarchica, alla lotta contro la repressione carceraria e invoca libertà per tutti i prigionieri come Alfredo. E qui insomma ci sembrano le parole di una lotta politica molto chiara e anche insomma non nuova. Nei rapporti tra Grecia e Italia, quella di ieri era una giornata simbolica carica di temi in discussione. Prima la visita a Roma del ministro greco per la sicurezza dei cittadini Theodorikakos, accolto al Viminale dal ministro Piantedosi. Dalle due parti è stato confermato che le indagini si stavano concentrando sulle frange anarchiche, non nuove ad attentati di questo tipo, soprattutto non nuove a essere attenzionati da questi signori. Poi il ministro degli esteri italiani, che è volato nella capitale greca, accolto dal premier greco e dal ministro degli esteri greco Dendias, per parlare di migranti e sicurezza dei Balcani, cioè per parlare di evidentemente mura da alzare, migranti che ancora devono morire passando le frontiere sia del Mediterraneo che dei Balcani. I commenti ovviamente sono, per fortuna non ci sono state vittime. Dopo ore di terrore, la diplomatica di origine italo-svizzera ha voluto tranquillizzare insomma chi gli è stato vicino, gli attestati di solidarietà eccetera. Poi oltre a questo appunto abbiamo altri due articoli qua il primo in ordine di pagine è quello di Francesco Olivo, la grande paura degli italiani, c'è un clima di intimidazione, dice che appunto gli italiani di Atene hanno paura, gli italiani cioè quelli che lavorano in ambasciata, ci saranno anche altri italiani, immaginiamo. A memoria nessuno ricorda di averne provata da queste parti, eppure la polizia greca ha avvisato tutti. Gli anarchici possono colpire ancora, quindi qui è diventato certo che sono stati gli anarchici, neanche si parla più di tutti i sospetti su. Questa è una città tranquilla, sottolinea il personale. Le chat WhatsApp dei diplomatici italiani di Atene è iniziata a risuonare dopo le 4 del mattino in Grecia, eccetera. Insomma, si racconta di nuovamente un po' il fatto. Quella che segue è la giornata più tesa degli ultimi anni vissuta dagli italiani in questa città. La rivendicazione non arriva, il funzionario del Viminale a Atene manda i suoi dispacci a Roma, ma la modalità non lascia dubbi agli inquirenti. Quando per la prima volta si guardano negli occhi, vabbè, insomma, parla dell'incontro tra Tajani e i ministri greci, e poi si dice: già al mattino la comunità italiana è stata messa in allerta. Si continua a parlare di comunità, ma di fatto si parla dell'ambasciata. Dalla sede diplomatica sono partite telefonate, nessuno si è accorto che ci fosse un'escalation del genere, ma che qualcosa stesse per succedere era evidente. La settimana scorsa la sede della Camera di Commercio Italo-Greca era stata ricoperta di vernice rossa, e questo, insomma, come dire, è una pratica di lotta, un attico rivendicativo, l'unico fino adesso. Quindi tutte queste minacce, così le chiamano, sarebbe questa azione che c'è stata in settimana alla Camera di Commercio Italo-Greca, e poi la fissione di alcuni manifesti al muro dell'ambasciata. Mercoledì scorso gli anarchici erano arrivati sotto la nostra ambasciata, hanno gridato slogan, lanciato volantini con toni durissimi contro le istituzioni italiane per la detenzione di Alfredo Cospito. E questo, insomma, è una pratica politica sempre utilizzata anche in Italia, insomma, quando succede un fatto contro cui si può protestare in un altro paese, normalmente, insomma, si va sotto l'ambasciata di quel paese per far sentire la propria voce. Ora, a parte poi tutti i box che invece riguardano la famiglia della Schlein, l'angoscia della sorella, eccetera, che saltiamo a più pari, la stampa ha voluto dedicare una terza pagina a questo, dove tira in ballo appunto Torino. Ma mentre nel primo titolo, sulla prima pagina, appunto, lascia pensare a qualcosa che avviene proprio a Torino, perché dice la pista di Torino, all'interno leggiamo: anarchici, il patto di Torino, una rete internazionale nata nel 2011, lega i ribelli italiani e greci. Alle radici dell'alleanza c'è Alfredo Cospito, rischia l'ergastolo e i gruppi si sono mobilitati. Ma in realtà questa alleanza, lo dicono loro stessi nell'articolo, nasce ben prima. Si parla appunto del 2011, vi leggo: bisogna riavvolgere il filo della storia e tornare al 2011. In quell'anno, a conclusione di un percorso di dibattito interno e di attentati in varie città italiane, prima tra tutti Torino, nasce la Federazione Anarchica Informale e aderisce al Fronte Rivoluzionario Internazionale, rete attiva in diversi paesi con cellule di matrice terroristica. E ovviamente terroristico è un aggettivo che usano Fama e peggio, non assolutamente descrittivo di quella che è appunto una un coordinamento di lotta. E poi, insomma, in questo articolo obiettivamente non si dice niente di interessante, se non tirare in ballo continuamente appunto Torino, visto che si tratta della stampa. Quindi, tornando invece, questi sono i due giornali che danno più spazio a questa questione tra quelli che abbiamo sotto mano. La vedremo però anche sugli altri, che c'è anche sugli altri, non la vedremo così in profondità questa questione, anche perché appunto dalle 11 apriremo un redazionale proprio su questo argomento. Andando invece avanti, passiamo agli altri titoli della stampa di Torino. I'm going in. Il primo titolo della Stampa oggi è bollette stangata d'inverno. La Corte dei Conti boccia le misure su POS, tetto al contante e flat tax perché violati gli accordi dell'Unione Europea sul PNRR. Questo è il primo articolo, la firma è di Giuliano Balestreri. Il grosso dei 47 miliardi di euro che gli italiani incasseranno tra poco più di 10 giorni dalle tredicesime se lo contenderanno il fisco e le bollette. Riassume appunto Balestreri, che dice sostanzialmente sì, prenderemo la tredicesima, ma questa tredicesima ci sarà un aumento delle tasse e bollette altissime. Impennata del 13,7 il salasso rispetto al 2021 è di 1740 euro a famiglia, in aumento anche i costi di benzina e gasolio. Incognita stoccaggi, la profezia del fatto che le tredicesime verranno inghiottite dal caro bollette è della CGIA di Mestre, che prende forma con l'annuncio delle nuove tariffe del gas da parte di ARERA, l'autorità di regolamentazione per l'energia, reti e ambiente. A novembre il prezzo della materia aumenta del 13,7. L'associazione CGIA, che è l'associazione degli artigiani, calcola che 11 miliardi e mezzo circa serviranno a pagare l'IRPEF, 9 e mezzo saranno usati per i regali di Natale, il resto sarà equamente ripartito tra rate del mutuo, spese condominiali e appunto bollette. A essere colpite questa volta sono le famiglie che, dopo la liberalizzazione del mercato energetico, sono rimaste al servizio di maggior tutela con i prezzi fissati da ARERA, il cosiddetto mercato tutelato, quello che dopo il calo registrato a ottobre, -12,9, in base all'andamento del mercato all'ingrosso italiano per la famiglia tipo, a novembre si registra una crescita del 13,7. Questo insomma è quanto riguarda poi il primo titolo della Stampa. A questo vengono associati vari analisi. La prima è di Veronica De Romanis, che riguarda il meccanismo europeo di stabilità, l'autolesionismo di Meloni sul meccanismo europeo di stabilità. Uno dei primi atti del governo Meloni era di ratificarlo, avrebbe chiarito in maniera definitiva la sua posizione a Bruxelles, ossia la volontà di contribuire al rafforzamento e alla crescita delle economie europee, compresa quella italiana. Ma invece è successa un'altra cosa, cioè 2 giorni fa alla Camera è passata la mozione della maggioranza che impegna il governo a non approvare il disegno di legge di ratifica della riforma del trattato istitutivo del MES. Manca anche la firma della Germania, che aspetta la pronuncia della Corte Costituzionale, che però arriverà a breve. Così scrive De Romanis, l'Italia si ritroverà da sola a ostacolare il processo di integrazione dell'Europa. Secondo De Romanis è una scelta miope. Oltre a questo troviamo un articolo di Stancanelli, noi i rompiballi del Bancomat. Ovviamente si fa riferimento al fatto che Salvini ha detto che chi vuol pagare il caffè col Bancomat è un rompiballi. Ormai Salvini veramente sproloquia così, senza senso, a ruota libera. E poi un articolo di Diego De Silva parla del Censis, se la malinconia si prende l'Italia. Così secondo il Censis l'Italia sarebbe diventata malinconica, più esattamente staremmo attraversando uno stato di latenza. La latenza in medicina è il tempo compreso tra la comparsa della malattia e l'insorgenza dei suoi sintomi. Spalla destra della prima della Stampa invece si parla di Putin e Biden, che avevamo visto il primo titolo sul Corriere, l'offerta di Biden e le finte aperture di Putin. Insomma, un articolo che non sembra proprio, un titolo che non sembra proprio descrittivo della realtà, visto che abbiamo visto poco fa, insomma, che in realtà ieri poi gli stessi Stati Uniti, o meglio nella persona di John Kirby, che appunto è il portavoce della Casa Bianca, ha detto Biden non ha alcuna intenzione di parlare con Putin ora. Qua invece leggiamo: ritirarsi all'Ucraina è impossibile. Il Cremlino spiega perché Putin non può cedere nonostante l'offerta di Biden. Poi qua si parla invece di un altro caso di cronaca, la morta di un giovane da Riccardo Aziad, quella tragica illusione delle vite non parallele. Nella geometria euclidea esiste l'assioma per cui le rette parallele non si possono avvicinare all'infinito. Insomma, questo incipit un po' retorico è veramente insopportabile. Insomma, si tratta di un ragazzo che è morto il giorno prima di quando aveva detto in famiglia che si sarebbe laureato. In realtà non era così, non aveva finito gli esami, e si fa tutto un articolone, appunto. Gabriele Romagnoni lo fa sull'illusione delle vite parallele, tira in ballo altri casi, eccetera. A centro pagina poi una foto di una donna, Faime si chiama, tre figli, condannata a morte per le proteste antiregime in Iran. L'Iran uccide le mamme, è il titolo che viene dedicato all'articolo di Caterina Soffici. L'ultima agghiacciante notizia che rimbalza dall'Iran è la condanna a morte di una giovane madre di tre figlie, allenatrice di pallavolo. È accusata di aver sferrato dei calci a un paramilitare. Questo era la prima della Stampa. Passiamo, quando sono le 10:04 minuti primi, sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 il telefono. Passiamo alla prima pagina di Repubblica. POS, allarme evasione. anche uno dei temi, insomma, di oggi, il fatto che la Corte dei Conti in manovra misure che interrompono un percorso intrapreso per la tracciabilità dei pagamenti. Giorgetti minimizza sull'innalzamento del tetto a 60 euro, ma 8 transazioni con carta di credito su 10 sono sotto quella soglia. Task Force dell'Unione Europea per il PNRR, sui tempi e sulle riforme non si discute. 8 pagamenti con carta su 10 sotto i 60 euro, è questa la mole di operazione sulla quale la manovra del governo Meloni disarma i consumatori, mettendo al riparo dalle multe gli esergenti che negano loro il POS. La Corte dei Conti rileva che queste misure interrompono un percorso che era stato intrapreso per la tracciabilità dei pagamenti, e appunto Giorgetti si parla di questo anche in un articolo di fondo di Alessandro Santoro, sempre sulla prima di Repubblica. Anche il recovery rifiuta il contante. Le interlocuzioni in corso tra Commissione Europea e Governo italiano sull'innalzamento del tetto al contante sono legate al rispetto degli impegni assunti nell'ambito del PNRR, appunto. Continua poi a pagina 35. Una parte importante del piano infatti consiste nella riforma dell'amministrazione fiscale. Ad essa sono associati obiettivi ambiziosi. L'intervento che prevede il PNRR per raggiungere questi obiettivi sono organizzati su 3 assi, e appunto queste misure del governo vanno a mettere in discussione questa parte del piano, anche se dice nel piano non esistono vincoli specifici all'uso del contante e vi è solo un riferimento preciso ai pagamenti con POS, peraltro contenuto in un traguardo già scaduto a fine giugno 2022, che prevedeva l'entrata in vigore della riforma della legislazione al fine di garantire sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici quando questi sono obbligatori. Quindi abbiamo questo argomento molto in evidenza sulla prima di Repubblica. Per quanto riguarda la situazione internazionale legata alla guerra, Ucraina, Putin chiude a Biden, prima accetti le annessioni, e questo è appunto la lettura, la stessa che viene data anche dal Corriere e dalla Stampa. E c'è anche una vignetta di Altan in cui si vede un graduato dell'esercito russo: la pace, calma, dobbiamo finire i missili. La frase è buona, ma penso che andrebbe applicata anche a graduati di altri eserciti. Un tema invece che ha molto spazio sulla Repubblica di oggi, che non abbiamo trovato sugli altri giornali, è il seguente: riguarda il decreto flussi, cioè riguarda le persone migranti. Per le imprese, via libera 100.000 migranti. Riguarda le persone migranti, ma la parola viene data alle imprese. Le imprese chiedono 100.000 lavoratori e il governo annuncia un decreto flussi triennale per fine anno, ma c'è la difficoltà di quantificare percettori di reddito di cittadinanza impiegabili da preferire ai lavoratori in arrivo dall'estero. Il piano sarebbe quindi pluriennale invece che annuale, come è stato finora, ma le associazioni sono molto perplesse sulla fattibilità e parlano di missione impossibile, riferendosi alla difficoltà di individuare le persone da impiegare. Insomma, le difficoltà mi sembrano anche molte altre, per dire la verità. Però andiamo a vedere di più, insomma, questo in maniera più approfondita, questo tema. L'articolo è di Alessandra Ziniti a pagina 6. Appunto, il ministro degli interni Piantedosi le definisce soluzioni strutturali di lungo periodo sui temi migratori, rafforzando la collaborazione con i paesi di transito e partenza dei flussi. Ecco il nuovo decreto flussi che il governo si appresta a varare prima della fine dell'anno con un DPCM, e dovrebbe prevedere una programmazione di ingressi regolari per ragioni di lavoro stagionali o a lungo termine a 2 o 3 anni e non più per un solo anno, con quote di lavoratori possibilmente da formare in loco, da offrire prioritariamente ai paesi extracomunitari che accettano di firmare con l'Italia accordi di rimpatrio per i migranti irregolari e di collaborare alla lotta contro i trafficanti di uomini. Quindi sì, così si vuole, si rincara la dose, insomma, della persecuzione delle persone migranti, dicendo faremo entrare persone da quei paesi che firmano di fare da frontiera esterna dell'Unione Europea, così come già succede per Libia, Tunisia e Turchia almeno, e sappiamo con quali effetti, con quali lager, con quali stragi, e in mare e in terra, non solo, ma appunto poi si dice che formare in loco lavoratori che poi lavoratori migranti, formarli a cosa? Al super sfruttamento a cui vengono condannati, per esempio, nelle campagne del Foggiano o dei dintorni di Rosarno. Stiamo lavorando per bruciare i tempi. Il governo purtroppo è salito a bordo da pochissimo, conferma Piantedosi. Gli uffici tecnici e legali dei quattro ministeri interessati, interno, esteri, lavoro e agricoltura, sono già al lavoro da settimane, ma i nodi da sciogliere sono parecchi. Innanzitutto il numero. Nell'ultima riunione del tavolo i rappresentanti di lavoro e agricoltura hanno buttato sul tavolo quota 100.000, una cifra comunque al ribasso rispetto alle 200.000 richieste arrivate nel 2022, a fronte dei 69.000 posti previsti dall'ultimo decreto flussi. Assai probabile sembra però che alla fine non ci si discosti più di tanto dai 70.000 attuali all'anno. Ma prima di stabilire un numero, il governo immagina di riuscire a fare una ricognizione sui percettori di reddito di cittadinanza, cosiddetti impiegabili. Quindi si usa il decreto flussi per due motivi, a due finalità: continuare a perseguitare le persone migranti e continuare la campagna contro il reddito di cittadinanza, perché cosa pensa Piantedosi, ma se c'è un percettore o una percettrice di reddito di cittadinanza a Sondrio o a Todi a Oristano, e invece c'è un posto di lavoro nel Foggiano, magari al nero, magari a 5 euro a 20 euro a giornata, lui pensa che questi dati si possano incrociare? Evidentemente no, si tratta di campagne propaganda, a nostro avviso, insomma. Quindi dice, questo sembrerebbe l'uovo di Colombo, ma insomma è quello che viene poi, insomma, il clou dell'articolo, ve l'abbiamo già letto, appunto. Questo argomento ha molta visibilità sulla Prima di Repubblica, non ce l'ha invece su altri giornali. Andando ancora avanti con la Prima di Repubblica, spalla destra, qua abbiamo, con uno spazio minore rispetto a Corriere Stampa, Atene, attentato a Susanna Schlein, pista anarchica, però non se la risparmia neanche la Stampa, insomma, neanche hanno, come dire, lo scrupolo magari di non usare il nome pista, che insomma ricorda profondità storiche rilevanti in questo paese. E anche Repubblica comunque dedica ben due pagine, però l'esposta a pagina 18 e 19, e a pagina 19 dà, cosa che gli altri giornali non fanno, parola anche al ministro dell'interno italiano Piantedosi. Probabile un collegamento con il caso Cospito in regime di 41 bis. Questo viene messo in evidenza nel sommario sotto il titolo, appunto, a pagina 19. Le modalità di tempo e di esecuzione lascerebbero presupporre un collegamento tra quello che è successo a Atene e il caso Cospito. Ha detto non a caso, sicuramente lo diciamo anche noi, ma magari con un'altra sfumatura, ieri sera il ministro degli interni Matteo Piantedosi, al termine appunto di una giornata in cui i poliziotti dell'antiterrorismo e i carabinieri del ROS hanno raccolto elementi univoci in questo senso, che però non vengono ovviamente delineati. Nella stessa pagina c'è un'altra notizia che ci dà Repubblica: fermata al corteo, torna in libertà da Dalila Procopio. Le autorità turche hanno rilasciato Dalila Procopio, 25enne italiana, fermata la settimana scorsa a Istanbul durante un corteo femminista non autorizzato. Lo ha annunciato in una nota sul suo profilo Twitter l'associazione Mor Dianisma, che con i suoi servizi legali aveva presentato appello contro l'ordine di espulsione emesso per la ragazza. Il 25 novembre le autorità turche avevano fermato Procopio insieme a 100 attiviste durante un corteo in occasione della giornata internazionale dell'eliminazione della violenza sulle donne. Aveva tentato di manifestare nel centro di Istanbul blindato dalle forze dell'ordine, che in breve tempo hanno circondato le ragazze ed è stata portata in una caserma. Le ragazze turche sono state rilasciate nelle ore successive, ma Dalila è rimasta in custodia insieme a un'altra ragazza dell'Azerbaigian, che erano le uniche straniere fermate. Entrambe sono state portate in un centro di rimpatrio e per loro è stata ordinata l'espulsione e il divieto di rientrare nel paese. Oggi la svolta: l'appello contro il rimpatrio presentato dai legali dell'associazione Mor Dianisma è stato accettato e le ragazze sono state liberate. Questo è quanto appunto viene raccontato. Questa è la Turchia, con cui si fanno grandi accordi da parte dell'Italia e dell'Unione Europea, che appunto vieta il corteo per la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Nascito proprio con il nome che gli dà l'ONU, non a caso, direbbe Repubblica. Insieme a Israele il mio Libano esporterà gas, questo è un virgolettato che il ministro libanese Bu Habib ha pronunciato e che viene usato come titolo in prima pagina di un'intervista che poi troviamo a pagina 8. Ora anche i libanesi fuggono in Europa, aiutateci a fermarli, un titolo alquanto sindacabile rispetto poi a quello che racconta l'articolo. Abdallah Bu Habib guida la diplomazia di un paese in tempesta dalla crisi finanziaria del 2019, il Libano non si è più rialzato, la lira ha perso il 90% del suo valore, l'82% della popolazione vive oggi sotto la soglia di povertà. Le elezioni di maggio hanno disegnato un Parlamento più diviso che mai, incapace di trovare un accordo anche per eleggere un nuovo presidente. La crisi interna si intreccia con le tensioni internazionali e Bu Habib ci ricorda che in Libano ci sono 2 milioni di rifugiati siriani, 500.000 di rifugiati palestinesi. E dice anche, insomma, quello che servirebbe, dice: non dateci denaro, quello che sta facendo l'Occidente con il meccanismo delle donazioni crea un ulteriore problema per noi. Se volete sostenere i siriani, aiutateci a costruire una stabilità in Siria. Ma la questione del gas, invece, che viene titolata in prima pagina, dice appunto Bu Habib: abbiamo un accordo con Eni e Total e la russa Novatek per iniziare le esplorazioni in uno dei blocchi. Ci auguriamo fruttuose scoperte che ci mettano in condizione in futuro di esportare gas. Ora anche Israele può estrarre ed eventualmente vendere gas all'Europa. Sarebbero cioè le conseguenze di un accordo che viene definito storico da Gabriella Colarusso, che conduce l'intervista, sui confini marittimi tra Israele e Libano, che secondo Bu Habib è un accordo win-win, cioè che rende contenti tutti. I could feel your heart racing. None of this was written in stone. Ma questa era la prima di Repubblica, vi facciamo ascoltare la traccia dall'inizio di Kate Tempest.
It's coming to pass. My country's coming apart. The whole thing's becoming such a bumbling farce. Was that a pivotal historical moment we just went stumbling past? Well, here we are, dancing in the rumbling dark. So come a little closer, give me something to grasp. Give me your beautiful, crumbling heart. Another disaster, catharsis. Another half-discarded mirage. Another mask slips. I face off with the physical. My head's ringing from the love of the stars. There is too much pretense here, and too much depends on the fragile wages and extortionate rents here. We're working every dread day that is given us, feeling like the person people meet really isn't us. Like we're gonna buckle underneath the trouble, like any minute now the struggle's gonna finish us. And then we smile at all our friends. It's hard. We got our heads down and our hackles up, our backs against the wall. I can feel you aching. None of this was written in stone. There is nothing we're forbidden to know. And I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station, 'cause I can see your faces. There is so much peace to be found in people's faces. I saw it roaring. I felt it clawing at my clothes like a grieving friend. It said there are no new beginnings until everybody sees that the old ways need to end. But it's hard to accept that we're all one and the same flesh, given the rampant divisions between oppressor and oppressed. But we are, though. More empathy, less greed, more respect. All I've got to say has already been said. I mean, you heard it from yourself when you were lying in your bed and couldn't sleep, thinking, couldn't we be doing this differently? I'm listening to every little whisper in the distance, singing hymns. And I can feel things changing. But it's so hard. We got our heads down and our hackles up, our backs against the wall. I can feel your heart racing. None of this was written in stone. The current's fast, but the river moves slow. And I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station, 'cause I can see your faces. There is so much peace to be found in people's faces. It's not enough to imagine we'll be happy when we've got enough stuff. All this stuff is blocking us. I'm neat with no chaser. I'm all spirit, but I'm sinking. Because these days are not days, but strange symptoms. And this age is our age. But our age is rage sinking to beige. And yes, our children are brave, but their mission is vague. Now, I don't have the answers, but there are still things to say. I stare out at my city on another difficult day, and I scream inwardly, when will this change? I'm beginning to fade, but my sanity's saved, 'cause I can see your faces. My sanity's saved, 'cause I can see your faces. It's hard. We got our heads down and our hackles up, our backs against the wall. I can feel your heart racing. None of this was written in stone. The current's fast, but the river moves slow. And I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station, 'cause I can see your faces. I love people's faces.
E torniamo in voce, 10 e 23 minuti primi, Radio Onda Rossa 87.9. Vi ricordiamo che stiamo leggendo i giornali, che invece dalle 11 proseguiremo con un redazionale sempre sul 41 bis e sulla vicenda di Alfredo. Da questi numeri vi ricordiamo anche oggi la manifestazione indetta dal sindacalismo di base contro la guerra e contro il caro vita, con concentramento alle 14 in Piazza della Repubblica.
I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me.
E vi ricordiamo anche di nuovo che è uscita La Scarceranda 2023 con il suo bel quaderno di scritti anticarcerari. Venite a prendervela in radio, sono qua che vi aspettano per voi e per i vostri regali. In via De Volci 56 a San Lorenzo. Don't put your blame on me.
My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry.
La Scarceranda la troverete a giro per Roma in tanti posti, ma questo fine settimana per esempio la troverete anche alla festa di compleanno di Casale Alba 2, festa che è cominciata ieri, che prosegue oggi e domani. Stasera cena e musica con lo Sperros Mojados e DJ Choice H The Rebel. Parte alle 19.30. Domani pranzo e dibattito con Zero Calcare, musica dalle 12.30. Saranno ripercorse la storia, le lotte, le vittorie con un compagno del Casale, appunto. Dieci anni di Casale Alba 2, auguri Casale Alba 2, tutti gli auguri di questa radio. L'invito a vedersi là nel parco di Aguzzano per questo decimo compleanno ed è anche uno dei posti appunto dove potete trovare La Scarceranda 2023.
I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
E torniamo alle prime pagine, al manifesto, di cui abbiamo già visto che il titolo in alto riguarda appunto Biden-Putin, ma il primo titolo riguarda invece Ischia. Ad appassare la nottata a Casamicciola, in allerta gialla, evacuate più di 1000 persone dalle loro abitazioni a rischio di nuove frane. Finita la pioggia, torneranno in zona rossa fino al prossimo allarme meteo. Il piano della protezione civile è scattato solo dopo la tragedia. E il governo taglia i fondi anti-dissesto idrogeologico. L'allarme appunto era di ieri, ma non ci sono insomma notizie. Andiamo a vedere insomma l'ANSA poco fa ha battuto in realtà la sua nuova notizia. A Casamicciola, la prima notte fuori casa per gli sfollati, da ore non piove. A breve un punto stampa sui dati legati all'evacuazione. Quindi non piove da diverse ore sull'isola di Ischia. La prima notte fuori casa per gli sfollati sembra sia passata tranquilla nonostante paure e disagi. Notizie rassicuranti per ora anche sul fronte degli smottamenti, nessuna segnalazione ulteriore nella zona rossa. Questo insomma è quello che viene battuto da ANSA sostanzialmente pochi minuti fa, mentre l'articolo che è il primo articolo sulla prima pagina del manifesto, poi lo troviamo a pagina 5 di questi giornali, si parla di maxi evacuazione e dice la norma precauzionale che una settimana fa non è scattata, pure se era nota la natura instabile del suolo. Martedì scorso Claudia Campobasto, dirigente della protezione civile, ha spiegato: il comune di Casamicciola non aveva un piano straordinario di emergenza aggiornato, piano obbligatorio dal 2012. Nel 2014 la regione predispose un bando ad hoc, il comune di Casamicciola venne ammesso ma l'iter si bloccò lì e il piano non venne elaborato. Fragilità, carenza, allerta meteo, arancione non sono bastate a mettere in allarme la macchina della prevenzione. Dopo 11 morti, un disperso, 5 feriti, di cui uno in grave condizioni, è arrivato il piano d'evacuazione e quindi la macchina si è messa in moto. E poi sempre su questo argomento troviamo un'intervista all'ex ministro 5 Stelle Sergio Costa, che viene titolata "Governo sull'ambiente è la sagra dell'ipocrisia". Legge di bilancio nel 2023, i fondi per il dissesto idrogeologico vengono mantenuti, ma nel 24 c'è un taglio del 25%, nel 25 del 45%, una seria ipoteca sul futuro. Tornando alla prima del manifesto, troviamo l'articolo di Roberto Ciccarelli sulla manovra di bilancio, fuoco di fila contro una manovra di corto respiro, un articolo che andremo subito a vedere insieme a "Sciopero generale con successo" e "Oggi corteo a Roma" di Nina Valoti, che troviamo questi due articoli li troviamo a pagina 2 e 3. Per quanto riguarda l'articolo sulla legge di bilancio, si parla di fuoco di fila contro questa legge, che viene definita simbolica e vessatoria. Dalle prime audizioni ieri sulla legge di bilancio davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato è emerso un aspetto decisivo della manovra manifesto ideologico del governo dell'estrema destra postfascista e leghista. La manovra non è un provvedimento organico, in fondo non lo è mai stato, anche se fingiamo che sia il provvedimento più importante, ma cosa più importante è poco più di un quinto decreto aiuti che prolunga i bonus contro il caro energia, 21 miliardi su 35, che si aggiungono ai quasi 60 stanziati dal Draghi. E già sono stati annunciati dal ministro leghista dell'economia Giorgetti a fine marzo altri stanziamenti che andranno a parare i costi dell'inflazione, della latitanza politica strutturale europea sul prezzo del gas in un'economia di guerra e degli aumenti che tartassano salari e redditi. A Viale 20 settembre, cioè al Ministero dell'Economia, stanno pensando a un sesto decreto aiuti e attendono i primi dati sui prossimi trimestri, che dovrebbero registrare una recessione tecnica. Siamo in una policrisi, qualcuno dovrebbe dirlo, e questi sono gli effetti. A questa selva di tamponi la legge di bilancio ha aggiunto una lenzuolata di misure vessatorie, come il taglio del reddito di cittadinanza a 660.000 occupabili, ovviamente la definizione del governo, cioè a 660.000 persone, per risparmiando in realtà su una manovra di bilancio non una cifra altissima, cioè 734 milioni di euro. Oppure il taglio della revalutazione delle pensioni, che prende in un solo anno 3 miliardi e 7 per finanziare la flat tax, quindi si tagliano le pensioni per finanziare la flat tax, fino a 85 mila euro, che discrimina le partite IVA impoverite ed è un affronto ai dipendenti. C'è poi il ritorno dei voucher per dare un'altra spallata alla precarizzazione del lavoro, una norma minimale sugli extra profitti che dovrebbe portare a 2 miliardi e mezzo. Siamo lontanissimi dai pur insufficienti 10 miliardi preventivati da Draghi, senza contare normette ornamentali a favore della piccola evasione come quella sui POS a 60 euro, senza contare i vari condoni mascherati chiamati pace fiscale. E indigna il taglio di 700 scuole nel prossimo biennio, la riduzione di oltre 1.400 dirigenti scolastici e di SGA, cioè i direttori e le direttrici amministrative, senza risorse per il nuovo contratto ma con 70 milioni alle paritarie. Ed è tornato il sempreverde ponte sullo stretto di Messina. Poi, insomma, se qualcuno ci vuol dire che la destra di Fratelli d'Italia e della Lega è una destra sociale, provi a motivarlo, ma penso che ci voglia parecchia fantasia. Evidentemente, insomma, rispondono dal punto di vista economico a dei poteri che non sono quelli, certo quelli dei lavoratori e delle lavoratrici salariate, dei pensionati e delle pensionate, dei disoccupati e delle disoccupate, neanche degli e delle studenti. Evidentemente i loro interlocutori sono altri e sono quelli che gli hanno permesso, nonostante la loro impresentabilità, di stare al governo. E questo non è l'articolo, insomma, l'ho detto io. E poi invece si parla del il Censis parla di emergenza salari nel paese impoverito dall'inflazione, sempre Roberto Ciccarelli che ne fa il sunto, a fianco l'articolo sulla sullo sciopero dei sindacati di base e sulla manifestazione di oggi di Nina Valoti. Ieri lo sciopero generale con un buon successo di adesione, oggi la manifestazione nazionale a Roma. I sindacati di base USB, Sicobas, CUB, SGB, Unicobas, USI, Cobas confermano la loro rappresentanza bloccando il settore del trasporto pubblico lungo tutta la penisola e con cortei partecipati in molte città, non con il presidio previsto davanti a Mortecitorio, bloccato dalla Questura di Roma con un parere grave che impedirà d'ora in avanti qualsiasi manifestazione davanti al Parlamento, come ribadito dal TAR del Lazio con motivazioni irrisibili. La tensione politica derivante dalla guerra russo-ucraina e dai connessi problemi economico-sociali. Quindi, siccome ci sono dei problemi, siccome ci sono delle lotte politiche, queste non possono andare a portare le proprie istanze, i propri slogan, le proprie rivendicazioni davanti al Parlamento. Mi sembra veramente una norma così da paese democratico occidentale, direi. Evidentemente è questo. Lo sciopero di ieri per protestare contro le misure messe in campo dal governo Meloni con la legge di bilancio 2022, nulla è stato fatto contro il caro vita e l'impoverimento della popolazione, mentre per grandi aziende, per continuare le politiche di guerra e riarmo, i soldi non mancano. Per questo oggi saremo in corteo a Roma per dire abbassate le armi, alzate i salari. L'appuntamento, vi ricordiamo, è alle 14 a Piazza della Repubblica a Milano. Grande partecipazione al corteo di Via Larga, ovviamente si sta parlando di ieri, a Piazza della Scala. Gli effetti dello sciopero sui mezzi pubblici si sono sentiti soprattutto nel pomeriggio. A Roma, ottima partecipazione allo sciopero, metropolitane chiuse, servizio la A chiusa, B e C rallentata e anche la Termini 100 celle. La protesta ha coinvolto anche le scuole con bambini e ragazzi rimasti a casa e plessi chiusi. Diversi sono stati i plessi chiusi, quindi per un'adesione allo sciopero del personale non docente. C'è stata anche una manifestazione appunto davanti al Ministero dell'Istruzione. Tensione a Torino, dove al partecipato corteo che ha sfilato in centro sono intervenute le forze dell'ordine per allontanare alcuni manifestanti con cariche. A Firenze oltre 3.000 lavoratori si sono riuniti in un lungo corteo dalla Fortezza a Palazzo Vecchio, con soste e interventi sotto i punti importanti del potere politico e non, cioè Agenzia delle Entrate, Regione Toscana e Comune di Firenze. Un corteo ricco e colorato, lavoratori e lavoratrici dei settori pubblici e privati, un corteo unito di USB, CUB e Cobas e movimenti sociali e studenti. E poi la manifestazione di Fiorentina si è chiusa sotto Palazzo Vecchio. A Napoli, stop completo della linea 1 della metropolitana. Stessa situazione per le funicolari, Centrale, Montesanto, Mergellina, per le linee EAV, per il servizio ridotto per tram, bus e filobus. A Bologna centinaia di lavoratori hanno partecipato al corteo da Piazza 20 Settembre fino a sotto il comune. A Pisa almeno 500 manifestanti hanno sfilato da Piazza Vittorio Emanuele fino alla prefettura. Polemiche a Sassari per il corteo vietato. Il divieto di concludere la manifestazione in Piazza d'Italia ha portato i manifestanti a rimanere in Piazza Castello protestando sonoramente. Oggi invece la manifestazione nazionale a Roma, con un corteo da Piazza della Repubblica con partenza alle 14 fino a Piazza di Porta San Giovanni. attese decine di migliaia di persone che sfileranno lungo via Cavour, via Merulana, via Manzoni, via Emanuele e Filiberto. La manifestazione è la prosecuzione dello sciopero, è una manifestazione in particolare di lavoratori, dai braccianti alla logistica, dalla pubblica amministrazione alla scuola, alla sanità, ai trasporti, ai servizi, ma hanno aderito anche realtà politiche e collettive, afferma Guido Lutrario dell'esecutivo USB, puntando il dito contro una manovra che non dà nessuna prospettiva di sviluppo al paese e non affronta il problema del caro vita. Si continua a lasciare inalterata la dinamica salariale, viene ridotta la NASPI e si taglia il reddito cittadinanza. Si reintroducono i voucher, forma di precarizzazione esagerata. C'è una diabolica volontà di colpire la parte più debole. Questo insomma per quanto riguarda lo sciopero di ieri e la manifestazione di oggi sulle pagine del manifesto, a cui aggiunge appunto l'emergenza salario, un approfondimento del Censis. C'è anche un fondo sulla prima del manifesto di Massimo Villone su Corte, si parla della Corte Costituzionale e pandemia che verrà. Si parla cioè di vaccini. La Corte Costituzionale ha respinto le questioni sollevate in tema di vaccinazione e contrasto alla pandemia, ha ritenuto infondate quelle relative all'obbligo vaccinale del personale sanitario e alla sospensione dello stipendio per il personale inadempiente. Continua poi Villone a pagina 6. Inammissibile invece la questione sollevata sulla sospensione del lavoro di personale sanitario nel caso di assenza di contratti interpersonali. L'informazione data dal comunicato della Corte è inevitabilmente scarna. I rumors ci consegnano il quadro di una Camera di Consiglio segnata da tensioni e contrasti. Attendiamo le motivazioni, ma intanto alcune immediate considerazioni sono possibili, anche perché la decisione era prevedibile nei tratti generali. Come era giusto e opportuno, la Corte si è attenuta al solito modello che ha costruito negli anni, un modello imperniato sulla discrezionalità del legislatore da esercitare secondo precauzione quanto alla valutazione del rischio, secondo necessità e proporzionalità per l'incidenza su interessi contrapposti e confermo aggancio alle risultanze della scienza medica. La Corte è guardiano di ultima istanza, sostanzialmente un ruolo residuale da esercitare con prudenza. Come il legislatore, la Corte è legata al modello che ha disegnato. Soprattutto, a parte tutta questa grande premessa, dice, nel modello descritto si risolve il bilanciamento, insomma qua ancora siamo alla premessa, la domanda è quale verità, scuola, orientamento, il legislatore deve seguire nell'assumere le proprie decisioni, quale sarà la sua scelta razionale. Qui ancora di questo si parla, insomma, di come deve muovere la Corte Costituzionale. Verso la fine si dice è possibile che si alzi una critica alla Corte sulla linea di una subalternità agli interessi di Big Pharma o magari al complotto mondiale autoritario di compressione delle libertà costruito da alcune rappresentanti oniriche Novax sull'obbligo o suggerimento di vaccino. Quindi insomma evidentemente Villone non ritiene le istanze sottoscrivibili. Per quanto riguarda queste tematiche, fra l'altro all'interno del manifesto troviamo un articolo di Andrea Capocci su un argomento piuttosto interessante, l'AIFA, cioè l'Agenzia del Farmaco Italiana, sotto il controllo del governo preoccupa la comunità scientifica. La riforma e cancella il DG servirebbe a snellire le procedure, ma se l'Agenzia del Farmaco statunitense fosse finita sotto l'egida di Trump, gli americani contagiati dal Covid sarebbero stati curati con l'idrossiclorochina, ha detto per esempio Andrea Crisanti. La riforma della AIFA, votata martedì al Senato e destinata a una veloce approvazione alla Camera, genera più di un malumore. Cancellare il direttore generale e dimezzare le commissioni tecniche appare una riduzione del raggio di azione dell'agenzia, che ha il delicato ruolo di vigilare su sicurezza, efficacia e sostenibilità dei farmaci. Eppure la maggioranza non mette in conto dietro front, come quello sul tetto al contante per impulso del Quirinale. Cangurata nella torma, cangurata cioè salta all'indietro, che proroga la partecipazione italiana alle missioni NATO. La riforma approderà all'esame delle commissioni lunedì 5 e potrebbe arrivare in aula nella settimana successiva. Poco importa, scrive Capocci, se la riforma è bocciata da chi se ne intende. E anche da chi da varie parti viene bocciata questa appunto riforma dell'Agenzia del Farmaco. Ma torniamo alla prima pagina del manifesto. E ci torniamo per andare a vedere anche qui: attentato a Susanna Schlein, pista anarchica. Anche il manifesto sceglie pista anarchica da mettere in prima pagina, lo rimette bello grande di rosso a pagina 4. Atene brucia l'auto di Susanna Schlein, la pista anarchica. E devo dire che la lettura di quanto accaduto non dista, direi, quasi per niente da altri giornali, forse un po' nel lessico. Vi leggiamo l'incipit di Deliolanes. L'attacco, saltiamo insomma l'inizio, anzi leggiamo tutto. Non è stato un attacco contro l'Italia e neanche contro la prima consigliere speciale e consolare Susanna Schlein, brillante diplomatica, si è guadagnata la stima e l'affetto della comunità italiana in Grecia fin dal suo arrivo qualche mese fa. È già qui, boh, se l'è guadagnata, cioè nel senso, primo che c'entra, secondo, chi ce lo dice che si è guadagnata questa stima e questo affetto? È stato un attacco che sicuramente rientra nell'intensa campagna condotta dagli anarchici greci in favore dello sciopero della fame di Alfredo Cospito. È probabile che ci sia ben presto un testo di rivendicazione. Deliolanes lo sa, qualcuno gliel'ha detto, oppure così è una sua ipotesi. L'attacco incendiario ha preso di mira le due auto di Susanna Schlein, appunto parcheggiate eccetera eccetera, alle 4 del mattino. L'incendio e il botto hanno provocato lievi danni eccetera eccetera, si racconta il fatto, qui le parole sono proprio le stesse su tutti i giornali, evidentemente vengono dalle veline della polizia, poi scritte e riscritte tra agenzie di stampa e giornale. E poi si passa alle mobilitazioni degli anarchici greci in favore di Cospito e contro il 41 bis, è iniziata da settimane, si svolge solo a Atene ma anche a Patrasso, Cardizza, Salonicco e altri centri minori, dove sono state tracciate e scritte sui muri attaccati manifesti innalzati striscioni che chiedevano la liberazione dell'anarchico e dei suoi compagni. Quindi si tratta proprio di, come dire, pratiche comunissime della lotta politica, striscioni, attacchinaggi e scritte sui muri. La campagna contro il 41 bis, e questo diciamo che è l'unica parte diciamo interessante di questo articolo di Deliolanes, il resto non lo è, perché non dice niente di più e soprattutto perché non riesce a fare nessuna analisi e non riesce a portare un punto di vista altro rispetto a Corriere, Repubblica, La Stampa. E questo insomma non è una cosa da poco. Qua però si dice: la campagna contro il 41 bis ha preso ben presto dimensioni di un certo livello in Grecia, perché avviene in concomitanza con le vivaci proteste di detenuti delle carceri greche a causa del nuovo regolamento ritenuto estremamente punitivo e in violazione dei diritti dell'uomo. Il movimento anarchico greco è da sempre molto sensibile a quello che succede nelle prigioni, anche perché buona parte dei militanti libertari greci si trova reclusa. L'attuale governo, anche perché insomma la lotta contro ogni carcere riguarda, direi, tutti i libertari e le libertarie, l'attuale governo ha dato infatti carta bianca ai poliziotti di procedere sistematicamente in arresti con pesanti accuse contro i manifestanti e in generale contro i giovani contestatori della destra mandati in tribunale in base a reati inventati dai poliziotti. Così il governo Mitsotakis, con il il governo Mitsotakis, i detenuti per reati politici si sono moltiplicati. Le proteste in favore dell'anarchico italiano in galera, direi le proteste perché lo facciano uscire dal 41 bis e contro il 41 bis come norma di tortura di chi è privato o privata della propria libertà in un carcere di questo paese. Comunque degli Oleani si scrive: le proteste in favore dell'anarchico italiano in galera avevano raggiunto il picco mercoledì scorso, quando numerosi gruppi anarchici cittadinesi hanno organizzato nel pomeriggio una protesta di fronte all'ambasciata italiana di Atene, altra pratica proprio usatissima, la manifestazione davanti all'ambasciata. Nella mattinata dello stesso giorno un altro gruppo aveva lanciato vernici e manifestini alla Camera di Commercio Italo-Ellenica, insomma manifestazioni in pieno centro, iniziative ignorate dai mezzi di informazione greci con pochissime eccezioni, come è stato del tutto ignorato anche l'incendio dell'auto della diplomatica italiana che qualche TV ha appena citato in margine agli incontri ateniesi di Tajani, e questo ci dice lunga sul quanto sia stato grande l'effetto di questa azione, visto che i giornali greci non l'hanno riportato sostanzialmente. Si aggiunge a questo un articolo di Eleonora Martini, le azioni in suo nome, cospito murato vivo, e che parte insomma dal fatto che Tajani è andato in Grecia, da tutti probabilmente riferito a anarchici e anarchiche che abbiamo già visto dagli altri giornali. Si ribadisce insomma che fino, che nessuno ha rivendicato fino a ieri sera, ma nemmeno oggi, questo attentato, e poi si ripetono i reati di Alfredo Cospito, e poi nel nome di Alfredo, Anna, Juan e Ivan si sono tenute tante manifestazioni legali, ma il sito di anarchistnews.org è pieno anche di rivendicazioni di piccoli e grandi attentati. L'ultimo è quello alla Mar di Taggia in Liguria, una ditta che fornisce pasti anche alle locali carceri. Nella notte del 12 novembre, recita la rivendicazione, tramite 6 litri e mezzo di benzina abbiamo incendiato i mezzi e distrutto il capannone dell'azienda. L'idea insomma di usare il termine attentato è di Eleonora Martini. Mar uguale profitti sulla pelle ai detenuti, 41 bis uguale carcere uguale tortura, questi gli slogan. Andiamo forza Alfredo, Anna, Ivan, Juan e Toby per l'anarchia, ma le azioni di sedicenti anarchici sono segnalate in tutto il mondo, dall'Oregon a Berlino, da Atene a Trento, dall'Alabama a Roma. Ieri però, e qui insomma c'è da dire che sono sedicenti quando fanno azioni politiche, invece poi si dice probabile pista anarchica per dell'esplosivo, insomma vabbè, non aiuta a fare un'informazione chiara questa pagina del manifesto oggi, si allinea moltissimo insomma su quello che abbiamo letto altrove. Ieri però il legale di Cospito, Rossi Albertini, ha minimizzato per quanto sia grave, parliamo di un'auto incendiata, e questo appunto diciamo, vi ripetiamo quello che lo stesso manifesto dice, e cioè che di fatto i giornali greci neanche la riportano questa notizia, perché si parla del fatto che è stata bruciata un'auto, poi si dice che ci sarebbe stata una seconda molotov sotto una seconda auto che se fosse esplosa avrebbe potuto essere pericolosa, però non è successo tutto ciò, e di fatto è bruciata un'auto, come dice l'avvocato. La quasi totalità delle iniziative di solidarietà sono state legittime e legali, l'abbiamo insomma già letto anche dal Corriere, anche se hanno travalicato il limite, insomma sono state forme di scarsissima offensività. Facciamo sviluppare le indagini, agiamo con razionalità, spero che non siano affermazioni condotte da pregiudizio o ipotesi non verificata. Subito dopo è arrivata una dichiarazione dello stesso Cospito, in attesa a giorni che il Tribunale di Sorveglianza di Roma decida se sospendere il 41 bis. So che in tanti, anche intellettuali e personalità autorevoli, si sono mobilitati contro l'ingiustificatezza delle misure di detenzione a cui sono sottoposto, qualcosa che per me è impossibile da accettare e che continuerebbe a farmi sentire murato vivo in carcere. tutta la nostra solidarietà a Alfredo e agli altri e alle altre che continuano a essere murati vivi nei carceri italiani.
Who's gonna give a shit? Who's gonna take the call? When you find out that the road ahead.
Dalla prima del manifesto vi leggiamo anche un breve stralcio dell'articolo di Antonio Zucaro sull'autonomia differenziata che si intitola Al pentolone delle destre manca qualche coperchio. Did you fear a little secret? Dove si racconta a seguito, insomma, nella legge di bilancio è stata inserita l'istituzione di una cabina di regia per l'autonomia differenziata presieduta da Calderoli per individuare le prestazioni sociali di natura fondamentale da fissare con un successivo DPCM entro un anno. Questo perché è una spesa già sostenuta per quelle funzioni, perché insomma ci sono state varie proteste. Dobbiamo tornare alla prima pagina. Il progetto di autonomia differenziata presentato da Calderoli ha prodotto reazioni dalle regioni del sud e anche dal Quirinale per la previsione di assegnare alle regioni le risorse necessarie allo svolgimento delle nuove funzioni sulla base della spesa storica. Una spesa già sostenuta per quelle funzioni dallo Stato nei rispettivi territori, dando di meno al Sud in attesa di definire i livelli essenziali delle prestazioni LEP da garantire in tutto il Paese. E rispetto a questo, appunto, è stata istituita una cabina di regia presieduta dal medesimo Calderoli per individuare appunto queste, le prestazioni sociali di natura fondamentale. Tuttavia, per i LEP, cioè per i livelli essenziali delle prestazioni, la Costituzione prevede una legge ordinaria che non si fa da 20 anni per l'estrema complessità politica e tecnica della partita. Si vedrà come verrà adeguata al riguardo la bozza Calderoli. In realtà questo pasticcio fa emergere nella maggioranza una contraddizione sull'abbinamento con il semipresenzialismo, sotto la quale ve n'è un'altra più seria di carattere politico-ideologico: il collegamento tra riforma costituzionale presidenzialista voluta dai postfascisti e l'autonomia differenziata bandiera della Lega. Questo, insomma, queste due cose non vanno d'accordo, è evidente. Pull you out of this. Rispetto al Messaggero non vi abbiamo detto niente, ma sulla prima pagina della cronaca nazionale troviamo interventi invece che riguardano Roma, e con questi quindi apriamo le prime pagine delle cronache locali. Questa è la prima pagina nazionale, ma poco cambia. L'ambasciata russa chiude la strada che porta a San Pietro. Roma, un muro pericolante non riparato blocca via delle Fornaci, sono senza fondi. Reticolati con filo spinato e barriere in cemento, l'ambasciata russa nella capitale, della capitale in via delle Fornaci non ripara il muro crollato, chiusa la via per San Pietro. La serena convivenza tra il quartiere e la delegazione russa è messa a dura prova, almeno così spera evidentemente la redazione del Messaggero, perché veramente a Roma nessuno proprio si vede un po' di plastica arancione, la troviamo ovunque per muri che sono del comune, dello Stato, della regione. Ma questo è un titolo di centro pagina, anche piuttosto ampio, del Messaggero. Accanto troviamo una foto di Parigi, della Torre Eiffel, e sotto Parigi sfratta e Bucumprà, Roma aspetta. Quindi in qualche modo si finge di dare una notizia su Parigi, ma quello che si fa davvero è come dire, cercare di mandare un messaggio che riguardi appunto Roma, bandire le, all'interno addirittura troviamo capitale a confronto, bandire le bancarelle si può, Parigi dichiara guerra ai mercanti della Torre Eiffel, e dice invece appunto Roma non lo fa, quindi è un, non è una notizia, un uso strumentale di un'informazione. La vera cronaca romana del Messaggero, bollette non pagate, i primi condomini restano al freddo, il caro energia spegne i riscaldamenti, allarmi a Marconi, salgono anche i prezzi di olio e pasta. Non potendo provvedere al saldo delle forniture passate, la conseguenza porterà alla disattivazione dell'impianto di riscaldamento. È scritto in grassetto il passaggio della missiva che uno dei tanti amministratori di condominio ha mandato ai residenti di un comprensorio di Marconi. Dall'ultima assemblea del 21 novembre è emerso un debito sulle forniture pregresse di 150.000 euro, a fronte del quale o si rientra immediatamente oppure la società del gas chiuderà i rubinetti. La strada, il servizio è già sospeso. E ricordiamo ancora la manifestazione di oggi contro il caro vita, perché è proprio il caso, insomma, di far alzare, insomma, il tono della protesta, perché non è che si può stare al freddo e neanche si può seguire il Messaggero, insomma, in quello che dice su questo argomento. Poi ce l'ha con nuovi cassonetti, ne fa vedere una foto, dice ecco i nuovi cassonetti ma funzionano a metà, sarebbero i cassonetti intelligenti, li chiama così il Messaggero, che serviranno a superare il modello di raccolta porta a porta giudicato troppo costoso per l'AMA. Evidentemente l'AMA è l'unica nel mondo europeo a pensare che il porta a porta non va bene, e, ma almeno per ora non ci saranno i beige personali per aprirli, ossia la vera possibile rivoluzione per i rifiuti cittadini. Quindi ci sono i nuovi cassonetti ma ancora non c'è il beige per aprirli, quindi sono come quelli di prima. Questo dice sostanzialmente il Messaggero. Il fedele si innamora del prete, lui lo denuncia per stalking, è una notizia a cui dà molto spazio il Messaggero. L'uomo lo costringeva a ascoltare per ore le sue confessioni. E poi entra sulla questione POS anche Mauro Evangelisti, che cura la rivista, la rubrica di prima pagina Turista non per caso, taxi e ristoranti con il POS, un'incognita per il turismo. E dice, vabbè, insomma, fa tutta una cosa per dire che Roma è peggio di Varsavia, Lisbona, fa tutto un elenco, Ibiza, Malta, le Canarie, Bangkok. Dice anche a Roma ci sono app per i taxi, fra l'altro, insomma, a Bangkok penso sia uno dei peggiori servizi taxi del mondo, però insomma qua lo porta ad esempio. Un buon numero di tassisti accetta la carta di credito, in molti pub, bar, ristorante paghi tranquillamente senza contanti, ma siamo bravi a rendere difficile la vita al turista. Questo è il clou di quest'articolo, ma non ci sembra che il Messaggero sia molto critico verso la legge di bilancio, che sostanzialmente non rende più obbligatorio il POS per i commercianti. Questa insomma è la prima pagina del Messaggero. Poi dice appunto pasta e olio sui prezzi, cioè alzano i prezzi, colpa di guerra e siccità. Per quanto riguarda lo sciopero, la cronaca di Roma del Messaggero dà un titolo curioso: sciopero, adesione flop, ma la capitale si blocca. Beh, se la capitale si blocca vuol dire che lo sciopero ha funzionato, io direi. Nonostante la partecipazione ridotta al 23%, che non è poco per, perché siamo nel sindacalismo di base, la protesta dei lavoratori manda il tilt alla città, problemi alle metro durante le fasce di garanzia, pochi bus e pendolari infuriati. Ovviamente quella a cui dà spazio l'articolo di Laura Bogliolo sono i pendolari infuriati, non le motivazioni dello sciopero, eccetera eccetera, ma del resto stiamo parlando del giornale Caltagirone, quindi non è che ci stupiamo. Poi c'è un articoletto piccolo piccolo sul fatto che anche il liceo Tullio Levi Civita ha occupato in via Torre Annunziata al Prenestino, ma il titolo è su Blitz e Fumogeni. Comunque insomma gli studenti e le studenti continuano a occupare le scuole di questa città e non solo, in particolare contro l'alternanza scuola-lavoro, contro il disinvestimento sull'istruzione, contro il governo Meloni, contro le politiche autoritarie che vengono insomma simboleggiate in particolare dal decreto che è stato chiamato contro i rave. Continuano a essere nelle piazze a occupare le scuole e meno male insomma che poi oggi saranno in piazza nel corteo appunto del sindacalismo di base che parte da Piazza della Repubblica. Daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation live beneath the red light. Oh, but it's Repubblica, direi, contro la giunta Zingaretti, perché il primo titolo è nomine di fine mandato e poltronificio Lazio. A poche ore dal cambio della guardia in regione, boom di assunzione e promozione. Il caso dei 42 vertici degli EGATO, posti da 88.000 euro al mese. England, patriotism, and you wonder why kids want to die for... Inarrestabile il poltronificio regionale nonostante le dimissioni di Zingaretti e la data già fissata per le nuove elezioni. La giunta continua a assegnare incarichi. Dalle ultime ore la decisione della regione di avviare la procedura per il conferimento dell'incarico di direttore del soccorso pubblico e 112 numero unico emergenze, di procedere con la nomina del nuovo direttore della direzione regionale agricoltura. Scelta che sembrano destinate a finire sui tavoli dei magistrati della Corte dei Conti. Continua questo articolo poi a pagina 3 per la firma di Clemente Pistilli sul numero di emergenza. La direzione affari istituzionale e personale ha pubblicato un avviso per affidare l'incarico di direttore a un esterno su richiesta del presidente della giunta, il virgolettato. Una nomina da fare con la massima urgenza, dando agli interessati soltanto 10 giorni per presentare la candidatura. Per quanto riguarda la direzione agricoltura, su proposta del vicepresidente Leodori, è stato poi deciso di procedere subito e l'incarico è da oltre 150.000 euro l'anno. Nei giorni scorsi la regione aveva nominato Roberta Volpini e Antonella Proietti, che erano la prima, Volpini già direttore amministrativo dell'ASL Roma 1, direi direttrice, la seconda Proietti già direttore, direi direttrice dell'ASL Viterbo, e lo stesso Zingaretti poco prima di dimettersi aveva inoltre commissariato l'ATER di Roma e scelto come commissario dell'azienda che si occupa delle case popolari e Riprando Guerritore, passato così da presidente dell'azienda a commissario della stessa azienda. Un'operazione veramente pulita, direi questa, ecco. Le poltrone su cui da mesi è particolarmente interessato il mondo politico regionale sono però quelle di EGATO, gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale, che si occuperanno della gestione dei rifiuti e nelle province. La legge per istituire 6 EGATO è stata approvata a luglio e tra presidenti, membri dei consigli direttivi, direttori e revisori dei conti potranno essere assegnati 42 incarichi. La giunta ha così deliberato la costituzione dell'assemblea di gestione degli EGATO per consentire ai rappresentanti dei diversi comuni di eleggere i vertici nuovi. La giunta regionale di sinistra denuncia la consigliera regionale Corrotti, nome veramente improbabile per far politica, di Fratelli d'Italia, continua la sua opera di occupazione di tutti gli spazi amministrativi. questa appunto la prima pagina. Poi servono 4 dirigenti, la mini sindaca Bonaccorsi si candida all'auditorium. Sulla prima di Roma, di Repubblica, poi troviamo UFO a Pomezia, una foto. Il raduno nazionale degli studiosi domani mattina, dopo una colazione a base di cappuccino alieno, si aprirà il 22esimo appuntamento nazionale per appassionati di ufologia, un popolo colorato e misterioso, dice Sandro Bonvissuto. E troviamo invece un articolo che già promette molto male dal titolo e anche dall'autrice, che è l'attuale così addetta a scrivere sugli studenti e le studenti per questa testata, che è Valentina Lupia. A pagina 5 abbiamo della cronaca romana la punizione dei presidi dopo le occupazioni, stop a gite e viaggi. Da Lisbona a Berlino cancellate tutte le visite già programmate al liceo Manara, petizione online, linea dura al Mamiani e al Tasso. Gite cancellate come punizione per l'occupazione, il provvedimento che stanno prendendo i presidi e i collegi docenti, non tutti peraltro, perché qui si citano quelli che lo fanno ma non quelli che non lo fanno. Stop dunque ai viaggi di istruzione, le tante attese gite, al Manara per esempio la ora si entra nel dettaglio di dove sarebbero andate due classi del Manara, che però insomma è stato, dice, il comitato dei genitori del liceo per tutta risposta ha lanciato una petizione su cenci.org affinché vengano ripristinati. Le famiglie, dopo aver appreso la notizia, hanno raccolto moltissime reazioni, rabbia eccetera eccetera. Insomma, ora questa cosa della, delle reazioni del comitato genitori non è neanche così interessante. Al Mamiani, occupato per 10 giorni, la dirigente Tiziana Sallusti era stata chiara fin dall'inizio. L'unica a cui non si dà voce in questo articolo ovviamente sono gli studenti e le studenti, magari insomma anche ricordare il fatto che se stanno nei programmi le gite così come le uscite didattiche è perché si riconosce loro una valenza relativa all'educazione, all'istruzione, alla formazione, quindi cancellarle non se ne capisce il senso logico di questa cosa. E invece sul raduno di ufologia, cappuccini UFO e panini alieni, il centro della galassia è a Pomezia. Pare un articolo che vuole insomma andare sul folklore, un po' ridicolizzare chi ci partecipa. Comunque dice che arriveranno un po' da tutte le parti d'Italia. Spiega che vuol dire UFO, cioè oggetto volante non identificato. Però del raduno di per sé sostanzialmente non dice nulla, se non fare così chiacchiere da bar che vogliono essere un po' sociologiche, un po' di colore. Invece l'appuntamento per il 22esimo convegno di ufologia città di Pomezia è alle 10:15 di domani, appunto a Pomezia, e poi c'è un po' il programma. Niente di più su questo articolo, che ci ha un po' deluso, devo dire. E Roma del Corriere della Sera, l'abbiamo già visto il primo titolo, dedicata insomma alla morte sulla strada di Valeria Sebastiani e al tema quindi delle morti sulla strada. Poi si parla di pioggia e sciopero, la giornata infernale dei romani nel traffico, ovviamente dello sciopero se ne parla in questi termini. E poi la parola di Meloni sull'Expo, adesso tocca a Giorgia Meloni in prima persona, dovrà essere lei a dare al massimo livello operativo l'appoggio formale, sostanziale e mediatico alla candidatura di Roma per Expo 2030. Si tratta di un articolo di commento di Antonio Macaluso. Nei giorni scorsi il comitato promotore ha partecipato a Parigi all'assemblea del Bureau International des Expositions, quindi del Bureau International des Expositions, scusate, per illustrare insieme alle città concorrenti Busan, Odessa e Riyadh il tema scelto per la candidatura. L'appoggio ufficiale del governo Meloni è arrivato finora attraverso un video e una videodichiarazione di Tajani. Domani a Roma chiude la 3 giorni dell'8ª edizione della conferenza Roma dei dialoghi mediterranei che si tengano, appunto, organizzata tutti gli anni dal Ministero degli Esteri con l'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, presieduto dall'ambasciatore Massolo, che è anche il presidente del Comitato Roma Expo 2030. La Presidente del Consiglio parlerà proprio in chiusura dei lavori, e l'occasione è perfetta per dare quel segnale di continuità con Mario Draghi, che molto si è speso in prima persona per avanzare e sostenere la candidatura di Roma, e anche per avanzare e sostenere il governo Meloni, io direi, che del resto punta a catturare un evento il cui valore per l'intero paese è valutato 50 miliardi e chissà quali disastri e quale di nuovo sottrazione di denaro pubblico rispetto appunto alle spese sociali.
Morning and I'm lying in my bed. A million ways to hurt you running round and round my head. I won't feel guilty for that. I won't feel guilty for that. No, no, no. Everything about you that was good is now erased. The only remnants of you is that awful bitter taste. I won't feel guilty for that. I won't feel guilty for that. No, no, no.